2 febbraio, Sergio Benoni come al solito in compagnia, come ogni venerdì, di Andrea Prost. Ciao Andrea.
Ciao, buona serata a tutti.
Per iniziare la nostra diretta extra live qui dallo studio affacciato sul cortile interno dell'Exma, abbiamo già un ospite in studio che è venuto a presentarci un bellissimo lavoro discografico, ma c'è da parlare anche di teatro con lei. Stiamo parlando di Elena Pau, benvenuta a Radio X.
Ciao, buonasera.
Ciao, avvicinati pure al microfono così mettiamo in primo piano la tua voce.
Bella voce,
sì. La tua bella voce. E allora, sì, parliamo di musica, parliamo di teatro, parliamo con Elena che ci ha fatto un regalo, nel senso più ampio del termine. È un'iniziativa che in realtà ha visto la luce già qualche mese fa, no?
Sì.
Però poi il disco concretamente noi lo abbiamo qui adesso e quindi insomma ci è venuto veramente voglia di invitarti e di parlare.
Ecco, fatto non secondario per Radio X in particolare, che questo disco è stato stampato su vinile.
Stiamo parlando di un 45 giri.
45 giri.
In realtà ti abbiamo già annunciato la settimana scorsa, abbiamo fatto anche il promo.
Molto vintage.
Allora, quindi la prima domanda, ci sono due canzoni, lato A e lato B, lo diciamo per quelli che non sanno bene ancora che cos'è un 45 giri, anche se dobbiamo dire che in realtà ormai...
Sono quei dischi piccoli col buco grande.
Esatto, però bisogna dire una cosa, che ormai da qualche anno in realtà le vendite dei vinili hanno superato le vendite dei CD.
Anche perché i CD sono arrivati, penso, al livello minimo
storico. Sì.
Anche perché non ha senso, con la stessa qualità uno scarica quello che vuole dalla rete, mentre il vinile continua a mantenere...
È insostituibile,
quel
è un
fascino,
oggetto.
Esatto, è come la questione del libro un po', no? E poi non solo, anche perché comunque suona in un'altra maniera. Il vinile sulla
è meno effimero, mi viene da dire, anche proprio come prodotto. I CD ti rimanevano sempre in mano quegli orribili dentini di plastica quando iniziavi, dopo un po' diventavano un oggetto, le copertine si rompevano,
piccole illeggibili.
Invece il vinile è una cosa fatta per durare e mi sembra che il progetto di Elena, anche da un punto di vista musicale, è un progetto fatto per durare.
Speriamo di sì, questo
allora,
naturalmente
dai,
è l'auspicio.
Abbiamo tempo stasera, quindi cominciamo dall'inizio. Come è nata questa iniziativa?
Questa iniziativa in particolare del vinile, che poi si ricollega al concerto che ho fatto subito dopo, nasce dalla collaborazione con Alessandro Nidi, col quale già aveva affrontato il repertorio dell'attrice cantante Laura Betti.
Straordinaria Laura Betti.
Laura Betti straordinaria, sì, anche un po' tanto. Un po' troppo dimenticata, devo dire, però insomma si fa quel che si può, come parlavo con Filippo Crivelli che la diresse a suo tempo nel Giro a Vuoto nel 1960 e lui diceva bisogna fare qualcosa per ricordare Laura Betti. Ho detto io maestro mi sto impegnando, ho detto questo è vero.
e quindi
con Alessandro già era iniziata questa collaborazione, avevamo fatto questo spettacolo Giro a Vuoto, appunto, pianoforte e voce. Poi siccome, come dire, la
ci si prende gusto.
Esatto, l'appetito viene mangiando. E allora, così, parlando, abbiamo tirato fuori altre canzoni che non avevamo scelto per lo spettacolo.
Ed è venuto fuori il jazz.
È venuto fuori il jazz, un po' di tutto. Sì, c'è un po' di jazz, di swing, di anche qualcosa di musica contemporanea, free, insomma c'è un po' una miscellanea, perché Alessandro si è, poi dirà lui, ma si è molto divertito, si è molto appassionato alla riscrittura di tutti questi pezzi, perché questi sono due, sono nel vinile, ma poi in verità abbiamo allargato. E cosa abbiamo fatto? Siamo sempre partiti da Laura Betti, quindi queste due canzoni, La bella Leontina e Mi butto, sono sempre canzoni che erano state pensate per lei, anche perché la Leontina è esistita veramente.
Con testi importanti scritti da Goffredo Parisi uno, credo, e l'altro da Alberto Moravia.
Sì, esattamente. E niente, quindi abbiamo iniziato da lì e abbiamo pensato di coinvolgere dei musicisti che potessero essere, come dire, che potessero appassionarsi.
All'altezza della sfida.
E anche appassionarsi soprattutto. E devo dire che siamo stati molto fortunati perché abbiamo coinvolto, siamo in scena io e Alessandro Azzori, che è contrabbassista, mio contrabbassista storico, poi mio non si dice, se mi sente magari
è anche il nostro contrabbassista di fiducia, perché nella resident band della domenica qui al nostro Jazz Brunch non può mai mancare, contrabbassista di grande qualità. Poi c'è il grande Ella De Bandini, il batterista che è stato con Paolo Conte, con i primi dischi di Paolo Conte.
E anche Antonio Marangolo.
Antonio Marangolo, anche lui sassofonista che ha lavorato molto con Paolo Conte e con altri, insomma, con tutto il meglio della
musica d'autore
italiana.
Grande esperienza, grandi persone, ma non solo musicalmente, artisticamente, e chiaramente non si sta neanche a fare la pagella, perché lo sappiamo tutti, ma anche dal punto di vista proprio personale, umano, delle persone di grande qualità sotto tutti i punti di vista, che si sono appassionati. Quindi dopo che abbiamo registrato questo disco, parlando sempre la sera a cena, no, queste cose finiscono sempre che uno ne parla mentre mangia, è venuto fuori: ma perché non scegliamo anche delle altre cose,
visto che ci siamo, una canzone tira l'altra.
E le avete già registrate le nuove canzoni?
No, abbiamo fatto un concerto il 22 dicembre al piccolo auditorium per rompere il ghiaccio, e adesso stiamo organizzando naturalmente delle repliche anche in nazionale, vediamo come va, stiamo muovendo per la promozione.
Ecco,
io
direi che ci ascoltiamo uno dei due lati del disco, penso sia il lato A, La Bella Leontine, e poi torniamo a parlare con Elena Pau e con il suo pianista arrangiatore, se riusciamo a raggiungerlo telefonicamente.
È proprio vinile. No, in realtà noi abbiamo dovuto fare ovviamente
una conversione in digitale.
In digitale, però noi stiamo parlando di un 45 giri che si chiama Giro a Vuoto, due canzoni per Laura Betti, di e con Elena Pau, che è qui con noi oggi ospite.
Eccoci
e adesso
qua.
Abbiamo anche al telefono, infatti i telefoni si annunciano in genere con degli squilli, quindi siamo proprio tempestivissimi. Abbiamo Alessandro Nidi, che è anche il pianista e l'arrangiatore di questi due pezzi, di questo 45 giri. Benvenuto Alessandro a Radio X.
Buonasera.
Allora, diciamo intanto che questo pezzo che abbiamo ascoltato, La Bella Leontine, è stato firmato per la parte musicale da Andrea Prost,
Goffredo Parise,
per la parte testuale,
la parte dei testi, e sì, Gianfranco sì. Maselli.
Maselli è parte musicale, sì.
Ecco, parliamo con l'arrangiatore, oltre che il pianista, che abbiamo sentito in questo pezzo. Che tipo di lettura avete dato dal punto di vista del sound a questi pezzi così belli?
Sì, già devo dire di partenza, come è stato scritto il pezzo risulta un pezzo molto strano, perché Maselli è un compositore di, chiamiamolo, di musica contemporanea, e pur facendo una canzone però usa delle armonie, delle situazioni che sono veramente molto strane. Quindi partiamo da questo sound iniziale che già promette un certo tipo di suono. Noi avendo fatto questa scelta voluta da Elena, e la ringrazio per questa aver scelto me, ma soprattutto aver scelto gli altri componenti del gruppo, che sono i grandiosi Marangolo, L. De Bandini, Azzori, Alessandro Azzori, ma avendo scelto questi io ho cominciato a lavorare un po', faccio fatica a dire la parola jazz, però insomma lavorando
puoi ben dirla, devo dire, dopo aver ascoltato il brano.
Faccio fatica perché nessuno di noi è un jazzista puro, quindi insomma però insomma è chiaro che il jazz è entrato un po' a far parte di alcune concitazioni con situazioni sonore tipiche, e quindi si è un po' scontrato con quello che è invece la partitura originale, che è un po' più, diciamo, fra virgolette, contemporanea.
Ecco, tra l'altro il jazz per tradizione si cimenta in genere con gli standards, ovvero con delle canzoni che hanno delle strutture tutto sommato molto semplici rispetto alla struttura complessa, anche da un punto di vista melodico e di struttura proprio ritmica anche di un pezzo come quello che abbiamo appena ascoltato. In questo caso è un jazz molto, molto, come dire, articolato.
E certo, perché appunto, giustissima la tua osservazione, nel senso che solitamente nel jazz abbiamo situazioni anche abbastanza tipiche, anche armonicamente, e soprattutto negli standard che ripetono proprio una movimentazione della musica che è abbastanza tipica. Qui no, qui infatti, come adesso in tutti e due pezzi, le improvvisazioni, che ce ne sono tante, le improvvisazioni sono molto spesso improvvisazioni free, perché appunto non si basano proprio su una tonalità, perché il pezzo originale già aveva questa condizione sonora, condizione armonica, che non era per nulla semplice e facile.
Alessandro, ti faccio una domanda proprio da musicista. Questo repertorio di canzone italiana colta, no? Non fosse altro per le persone e per i nomi che ci sono dietro come autori, io la trovo di un'attualità incredibile, anche per merito, devo dire, della bellissima voce, della bella interpretazione di Elena, ma ha un'attualità incredibile, cioè si ascolta, è proprio un altro modo di guardare alla canzone.
È un altro modo di guardare la canzone, e questo lo abbiamo sempre. Elena avrà già detto, lo dirà, che noi abbiamo fatto, oltre a queste due canzoni, abbiamo ampliato.
Sì, ci ha svelato che c'è un progetto che va avanti.
Infatti, il repertorio, chiaro è che dobbiamo fare attenzione, non tutte le canzoni hanno queste, come posso dire, sorprese armoniche. Diciamo che molto spesso anche queste canzoni colte hanno invece una situazione molto più semplice. Ecco, nelle tante canzoni che abbiamo fatto, da Pasolini, Fortini, Moravia, ne abbiamo fatte poi parecchie, ecco, molto spesso, soprattutto devo dire in quelle composte da Carpi, per esempio da Lorenzo Carpi, troviamo armonie che potrebbero diventare degli standard jazz.
Elena,
è proprio vivono di questa situazione.
Sergio ha fatto delle domande da tecnico, da musicista, qual è? Invece io faccio domande da cazzaro, quindi vorrei sapere da Elena com'è gestire quattro musicisti anche con, come dire, ben di spessore,
il gioco di squadra,
come il gioco di squadra, insomma. Ma tenuto da una donna.
No, ma devo dire che non è per niente difficile, anche perché innanzitutto chi poi tiene un po' le redini del tutto musicalmente e dirige è Alessandro,
è il maestro
Nidi.
Tu però sei il capocomico.
Io sono il capocomico, sì, è facilissimo perché, ribadisco, come ho detto, tutti noi e anche queste persone di così grande, come dire, spessore artistico, in verità sono delle persone con cui non ci si può non trovare bene, perché c'è stata proprio una passione comune, tutti quanti ci siamo molto divertiti e quindi diventa più facile, no?
Anche l'altro, come dire, l'altro grande problema rappresentato dal confronto con il modello primo, cioè con Laura Betti.
Ma infatti il confronto non esiste, chiaramente
è un omaggio.
Quando ci si avvicina a repertori e a nomi così importanti, quello che si può fare non è un capolavoro, ma è un lavoro. Poi spetta agli altri dare giudizi e dire ognuno la sua, ma soprattutto è quello di avvicinarsi con la propria sensibilità, la propria professionalità e cercare di restituire in modo rispettoso, autentico, quello che noi leggiamo di questo materiale. Sono passati anche tanti anni, certo, perché stiamo parlando del 1960, degli anni 60, quindi passato davvero tanto tempo.
Ecco, quindi scusa Sergio, l'approccio musicale l'abbiamo capito, l'approccio interpretativo e teatrale, però ce lo dici magari
ne
dopo.
Volevo parlare dopo, nell'ultimo blocco, perché secondo me è molto interessante capire come mai Elena è risalita a Laura Betti e quali sono gli elementi di attualità che ancora ci sono nel lavoro di questa straordinaria attrice e non solo. Io saluto Alessandro Nidi, che è stato con noi in diretta telefonica. Ascoltiamo l'altro pezzo di questo 45 giri e poi torniamo in studio con Elena Pau per continuare questo nostro viaggio nella musica d'autore. Grazie Alessandro, grazie.
Mi annoio, non so che fare, mi butto. Automobili, motoscafi, barche, ville al mare, in montagna, pranzi, cocktail, tè, viaggi, villeggiature. A 26 anni ho finito, dove gli altri hanno appena incominciato. Così ripeto a mio marito, ma no, io mi butto, mi butto, mi butto, mi butto, mi butto. Mi tenta, ogni davanzale mi attira. La vita non è che noia, ma la noia non è vita. Se solo mio marito un giorno mi dicesse buttati, mi butterei davvero. Ma lui naturalmente è buono e non lo dice mai. Sì, mi annoio da morire e ripeto, mi butto, mi butto, mi butto, mi butto, mi butto, mi butto, mi butto. Che orrore, l'amore, che orrore. E così se mi parla d'amore, rispondo, mi butto.
Allora,
questa era Mi butto.
Ti sei buttata.
E questo era Alberto Moravia, perché i versi erano di Alberto Moravia, invece la musica era di Gino Marinuzzi Junior.
Ecco, come arriva un progetto come questo, un po' folle, in una carriera di una persona come Elena Pau, che ha fatto tanto teatro, che fa tanto teatro? Com'è che ti sei innamorata del personaggio Laura Betti, di queste canzoni in particolare?
Allora, io prima di tutto sono innamorata del canto, prima cosa, ed essendo
nata... Lo sospettavo!
Però c'è un leggero... ed essendo comunque nata come attrice, mi sono avvicinata al canto da un angolo ottico, insomma, d'attrice, che non è quello della cantante. Infatti io lo dico sempre, ma non per mettere le mani avanti, perché a volte non mi fanno delle ironie, no? Dico, io non sono una cantante, sono un'attrice che canta. Perché è una cosa diversa, nel senso che la figura dell'attrice che canta è una figura un po' a sé, perché comunque la chiave interpretativa è sempre vista in un'ottica un po' diversa rispetto a quella che viene restituita poi da chi invece ha un approccio col canto molto più, come dire, molto più rigoroso, anche molto più rigoroso, assolutamente. Per cui io mi diverto ad affrontare questi repertori e a anche affrontare repertori di attrici che hanno cantato. La Betti, infatti, è la figura di un'attrice, quindi mi interessa approfondire.
Ha cantato nonostante non avesse propriamente una voce da cantante, anzi tutt'altro, mi verrebbe da dire, no?
Ma lei cantava, aveva una grande personalità, era proprio un personaggio. Infatti il suo giro a vuoto, in verità io ho molte informazioni perché ho molto approfondito anche da chi l'ha visto, Marco Parodi che l'ha visto in prima persona, Crivelli che l'ha diretto, eccetera, era molto scarno, perché lei da sé rappresentava già un personaggio molto forte, con una grande personalità, e quindi diciamo che era proprio lei che alla fine dava spessore a quello che faceva. Anche l'accompagnamento era solo un pianoforte, era molto, come dire, molto, molto scarno. Infatti questo esperimento è stato anche un po' rischioso, perché può distogliere un po' anche dal testo. Anche
siete
dalla,
stati bravi, perché l'avete diciamo arricchito da un punto di vista proprio sonoro, senza appesantirlo, che poteva essere il rischio.
Sì, anche di non, anche il fatto di perdere un po' anche le parti strumentali molto lunghe, per cui si può un po' perdere anche quello che il filo di quello che si stava dicendo, che è importante, il testo è fondamentale. Quindi è nato tutto dalla passione per il canto di un'attrice che canta e di figure importanti che hanno comunque caratterizzato in modo forte la storia del teatro qua in Italia.
E invece la scelta proprio di pubblicare un 45 giri, invece come vi è venuta? Sarebbe potuto, avresti
perché
potuto
sono snob, sono terribilmente snob questi artisti, capito?
Ma in verità è perché dopo aver fatto qualche CD mi piaceva che, visto che questo è un repertorio nato in quegli anni in cui comunque il vinile esisteva, mi piaceva riproporlo anche in quella veste un po' vintage come me, perché anche io sono vintage, quindi alla fine ci stava, no? E poi lo trovo affascinante, lo dicevamo prima, proprio come tante persone l'hanno comprato, a proposito ce ne sono ancora per chi volesse acquistarlo,
per il piacere di ricomprare un 45 giri dopo 30 anni,
però
no?
Mi chiedono di mandare via mail gli MP3, perché qualcuno magari non
ha il piatto.
Io sono stato il primo, vedi che ti ho dovuto dire, però mandaci il file.
No.
Ho il piatto
e questo è grave.
Ho il piatto,
questo
ma
è gravissimo.
Sergio, tu invece
potrebbe pregiudicare, ne ho tre sotto. pregiudicare la tua collaborazione con Radio.
Hai ragione, sono a 15 anni che devo ricomprarmi l'amplificatore, capito? Allora, quello è il problema, e anche le casse.
Allora Elena, invece parliamo un po', per chi non la conoscesse, perché tra i ragazzi che ci ascoltano sicuramente qualcuno proprio non ha ben presente chi fosse Laura Betti. A te cosa ha colpito? Chi era questa persona? Raccontiamo un po' la sua storia, le cose che ti hanno colpito proprio della sua vita.
Laura Betti è una signora, sarebbe stata oggi una signora che avrebbe compiuto 90 anni. Esattamente come Filippo Crivelli, che ha compiuto proprio gli stessi anni. Mi ha colpito molto tutto quello che è riuscita a fare con grande volontà, perché lei aveva un carattere veramente molto molto forte. Cioè, il fatto di essere riuscita a radunare tutta una serie di autori così importanti, così raffinati e così diversi, cioè, perché andiamo da Bassani a Darvasino, passando per
Ma lei
Pasolini.
Era una specie di musa per quel mondo.
Sì, era molto
degli anni 50, degli anni 60.
Molto decisa e sicuramente anche seduttiva, però lei non amava la seduttività femminile, diciamo, in senso comune, no? Quindi,
Beh, poi quella dei suoi tempi era fatta da super donne,
esatto,
formosissime, esatto, da dolce vita. Ah, lei era l'antitesi di quello.
Esattamente, esatto. Però aveva un suo carattere, un suo piglio che comunque riusciva ad affascinare, ad avvicinare tutti questi personaggi.
E poi, non è un caso che poi, insomma, sia stata interprete di film di grandissimi registi.
Pensiamo al Novecento.
Ha fatto veramente tante cose di grandissima qualità. E poi, naturalmente, molto appassionata anche a quello che sono state poi le vicende legate alla morte di Pasolini, che lei comunque per tanti anni ha continuato a cercare in qualche modo di far venire fuori forse una verità, comunque di fare delle ricerche ancora più approfondite che andassero un po' al di là delle tutte le cose che dicono e che magari uno può immaginare possano essere anche altre, qualcosa si sa, qualcosa non si sa, c'è sempre un mistero, no? Per cui anche molto appassionata nei confronti di questo personaggio. Mi ha colpito molto il carattere perché è completamente diversa da me. Infatti i monologhi che porto in scena durante il giro a vuoto con Alessandro Nidi, dico delle cose, come dire, molto forti anche, Valeria anche molto, molto simpatica, è completamente diversa da me, quindi forse anche la sfida, riuscire a cercare di restituire delle cose sul palcoscenico, degli aspetti che magari tu non hai, certo. Però ti piace anche giocarci su.
Senti, ma allora dopo lo spettacolo, dopo il 45 giri, ci dobbiamo aspettare un 33?
Speriamo, io ce l'ho un po' nella testa, ecco, questa cosa, perché no? Vediamo se, sai, l'appetito, come dicevamo prima, viene mangiando, una canzone tira l'altra, adesso cerchiamo di portare in giro questo concerto che si chiama Le parole in, tra parentesi, incantate, che ha come filo rosso proprio, come diceva Sergio prima, il fatto che gli autori sono tutti delle penne straordinarie, anche compositori, anche musicisti, ma non sono abituali parolieri, per cui sono stati, diciamo, che i loro versi sono stati prestati a un repertorio soprattutto di teatro, a parte rare eccezioni, tutti quelli che noi presentiamo nel concerto sono autori, da Pasolini, da Ciamaraini, Moravia, eccetera, sono tutti autori che comunque non sono dei parolieri, certo. Quindi questo, diciamo, è il filo rosso, infatti è un repertorio appunto d'attrice.
Però è un progetto che apre uno spaccato su una canzone colta, come abbiamo detto prima, di grandissimo livello, non solo per i testi ma anche per la parte musicale. E Elena ha fatto una bellissima operazione. Fuori onda ti dicevo,
grazie,
sarebbe una cosa da portare al premio Tenco, perché veramente c'è la cultura italiana all'insegna proprio della musica.
Sarebbe l'occasione per riparlare di Laura Betti, appunto.
E per parlare anche di tutti questi autori che hanno fatto, sì, cose belle per la musica, e non si sa, io non sapevo che Moravia avesse musicato fatto i testi per alcune canzoni di Laura Betti. E proprio a proposito di Premio Tenco, io ti vorrei salutare con un omaggio di un artista che ho avuto la fortuna di vedere proprio lì al Premio Tenco, che ti fa idealmente un applauso. Il pezzo si intitola Clap Hands e lui è Tom Waits.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Ciao Elena.